Buongiorno a tutti, cari. Si stava bene in vacanza, devo dire che sono stato bene in vacanza, ma mi siete mancati e soprattutto mi mancava il poter lodare e cantare al Signore quanto è grande, tutti assieme. Allora, stamattina volevo riflettere su una delle parabole più famose, forse è la parabola più famosa in assoluto assieme a quella del Buon Samaritano, ed è quella del figliol prodigo. Spero che nessuno stia in questo momento pensando, no, che noi, ancora la parabola del figliol prodigo. L'abbiamo sentita, letta decine di volte, chissà quante predicazioni abbiamo già ascoltato su questo, quanti libri, qualcuno avrà letto anche dei libri, ci sono dei libri che parlano solo della parabola del figliol prodigo. Io spero che nessuno stia pensando così, perché è una parabola talmente meravigliosa che ogni volta che la leggiamo scopriamo un tesoro. Io spero che nessuno di noi sia noi a leggere, a sentire questa parabola che ci parla in una maniera clamorosa e meravigliosa della grazia, della compassione, dell'amore, della pazienza di Dio. Se ci annoiamo a sentirlo, è un problema, è segno che qualcosa non va, quindi corriamo ai ripari. Questa parabola, appunto, è impossibile da commentare nel tempo che abbiamo, commentarla integralmente, quindi faremo solo alcune considerazioni su alcuni passaggi. È un piccolo trattato di teologia, no? Perché ci dice tantissime cose, ci insegna tantissime cose su Dio, sulla sua natura e sulle sue perfezioni, ma è anche un piccolo trattato di antropologia, perché ci dice tante cose sull'uomo e sulla natura umana, ed è su queste cose che stamattina mi concentrerò particolarmente. Allora, la parabola inizia ops, sì. La parabola inizia al versetto 11 di Luca 15. La leggiamo assieme, quindi Luca 15, dal versetto 11 in avanti, disse ancora, ovviamente il soggetto è Gesù, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Ed il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora, il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. I personaggi principali, i protagonisti di questa parabola sono tre, anzi, in realtà potremmo dire che sono quattro, visto che uno di questi ha avuto una trasformazione clamorosa. Il primo ovviamente è il padre, che rappresenta Dio Padre, rappresenta il Signore, la sua misericordia, il suo amore, il suo desiderio che tutti gli uomini siano salvati, la sua pazienza. Poi abbiamo il figlio maggiore, che rappresenta i religiosi. Ecco, ho dimenticato di dire una cosa importante. Per capire una parabola, o in generale un insegnamento di Gesù, è importante capire anche chi fosse l'uditorio di Gesù. Se leggiamo i primi versetti di Luca 15, vediamo che Gesù sta parlando a farisei e scribi, che quindi rappresentano in qualche modo i religiosi, e pubblicani e peccatori. E a questi gli, appunto, racconta una serie di parabole, la dracma perduta, per esempio, la pecorella smarrita è appunto questa, e li racconta dopo aver detto: chi ha orecchi per udire, oda, ascolti. Quindi sappiamo che questa parabola è destinata a queste due grandi categorie di persone, pubblicani e peccatori e farisei e scribi, soprattutto parlando a farisei e scribi. E il figlio maggiore rappresenta proprio i religiosi, no? Gli uomini convinti della propria giustizia. Non ho mai trasgredito un tuo comando. Pensate che presunzione, no? Poter dire una cosa del genere. Rappresenta i religiosi che hanno una conoscenza solo teorica, solo formale, solo legalistica, solo religiosa appunto di Dio, ma non condividono il suo amore, non condividono la sua empatia. Poi abbiamo il figlio minore all'inizio della parabola, no? Che rappresenta ovviamente tutti i peccatori non redenti, e quindi rappresenta tutti noi, no? Perché siamo tutti peccatori, non c'è nessun uomo o donna che abbia vissuto su questa terra che non sia peccatore, ma rappresenta anche i peccatori, i credenti che si allontanano per un certo lasso di tempo dal Signore. E poi abbiamo appunto il figlio minore dopo il ritorno al Padre, che rappresenta il peccatore che si è pentito, si è ravveduto e torna al Padre. Quindi questi i quattro, fra virgolette, personaggi principali della parabola. Dicevo, non abbiamo il tempo di commentarla tutta passo per passo. Leggerò appunto, faremo qualche considerazione su alcuni passaggi che qui ho sottolineato in rosso. Il primo è la pretesa del figlio minore, che dice: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ora, noi sappiamo che un figlio, per avere l'eredità, deve attendere la morte del padre, salvo casi, c'erano dei casi eccezionali a quel tempo previsti dalla legge, però erano proprio casi eccezionali, altrimenti doveva aspettare. Lui invece avanza questa pretesa: dammeli adesso, ma non era un suo diritto. Prima però di biasimare questo comportamento, dovremmo pensare anche a quante volte facciamo anche noi lo stesso errore, cioè pensiamo che tutto o anche solo qualcosa ci sia dovuto, che ci spetti di diritto. Una casa confortevole, una bella auto, un lavoro, una famiglia, dei figli, la salute fisica, il benessere materiale, sono tutti doni del Signore, ma non è qualcosa che ci spetta di diritto. L'uomo ha perso ogni diritto dopo la caduta di Adamo, tutto il resto è un dono, è grazia da parte di Dio. E noi non abbiamo diritti, non abbiamo diritti neanche qui in chiesa, A volte avanziamo dei diritti, abbiamo delle pretese, magari pretendiamo dai fratelli amore, empatia, cura, rispetto, riconoscenza, gratitudine, ma noi non abbiamo diritti, non possiamo avanzare pretese. Non ci spetta niente, tutto quello che ci dà il Signore è un dono per la sua grazia, non un nostro diritto. Il figlio avanza questa pretesa sbagliata, e il padre cosa fa? Un po' sorprendentemente la accoglie. sembra che non ci sia neanche grandi discussioni, divise fra loro i beni, gli concede l'eredità. Perché ha esaudito il desiderio del figlio nonostante fosse una richiesta sbagliata? Beh, la prima risposta è che appunto Dio è un Dio generoso, no? La sua generosità è rivolta anche ai peccatori, è la cosiddetta grazia comune, non so se avete mai sentito questo termine qui, no? È diversa dalla grazia salvifica, no? Quella che porta alla salvezza. La grazia comune è quella per cui Dio, come dice Gesù nel Sermone sul Monte, Dio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio è benevole verso gli ingrati e i malvagi, leggiamo in Luca 6,35. Dio è generoso, dona abbondantemente anche a chi non se lo merita, anzi, siccome non se lo merita nessuno su questa terra, lui dona abbondantemente a tutti. Dio dona tanti doni materiali e non anche a chi gli volta le spalle. Ma qui abbiamo appunto anche un altro insegnamento, no? Dio è generoso, quindi dona, ma a volte, mentre a volte il Signore ci impedisce di fare errori, no? Ci nega delle cose che egli sa che sono sbagliate, a volte ci lascia liberi di sbagliare e al fine di poterci insegnare, di poterci correggere, di darci una lezione, dimostrarci che noi non siamo più saggi di lui o dimostrarci che i suoi piani non sono migliori dei nostri, a volte lui ci dà anche delle cose sbagliate. Il caso più scritturale più clamoroso, forse quello che viene in mente più facilmente, è l'incoronazione di Saul, no? Il popolo chiede un re a Dio e Dio glielo concede per mostrargli poi che l'unico vero re buono è il Signore. Quindi stiamo attenti, no, a pensare che un qualcosa, no, che siccome ce lo ha dato il Signore è giusto, il Signore potrebbe avercelo dato appunto malgrado non fosse nella sua volontà, proprio per insegnarci una lezione. Tutto coopera al nostro bene, ci diciamo sempre, ma a volte il nostro bene passa attraverso qualche bastonata. Quindi anche in questo caso il padre della parabola decide di dividere i beni, accoglie la richiesta anche se sbagliata, perché è generoso o perché vuole insegnare al figlio che sta sbagliando. Cosa fa il figlio? Parte per un paese fra l'altro lontano, no? Viene sottolineato da Gesù. Il figlio vuole i beni, vuole le ricchezze del padre, ma non vuole stare con lui, non gradisce la sua presenza, vuole andare lontano, non vuole i suoi consigli, non vuole la sua presenza, fugge dai suoi doveri. È significativo che il paese sia lontano, proprio per tagliare ogni legame, non voglio più avere niente a che fare, mi hai dato quello che mi spetta, quello che io credo che mi spetti, siamo a posto così, voglio godermi i beni che mi hai dato, ma lontano da te. E quello che fa in questo paese lontano, sappiamo bene che sperpera dissolutamente i suoi beni, sconsideratamente, dice qualche traduzione. La parabola ovviamente qua sta parlando soprattutto di beni materiali, ma questo è un'esortazione, un avvertimento, un insegnamento che vale anche per noi e vale per ogni dono divino, no? Chiediamoci, fratelli, chiediamoci se stiamo sperperando quello che Dio ci ha dato. Come stiamo utilizzando quello che Dio ci ha dato? Doni, talenti, capacità anche quelle acquisite, no, durante la nostra educazione, durante la nostra crescita, i soldi, le energie, il tempo, niente è nostro, niente ci appartiene, tutto è di Dio. Come li stiamo utilizzando? Li stiamo sperperando sconsideratamente, dissolutamente, in un paese lontano da Dio? O li stiamo utilizzando a sua gloria e a edificazione del corpo? Doni, lo ripeto, doni, talenti, energia, tempo, quanto tempo sprechiamo, quanti soldi sprechiamo, quante energie sprechiamo, quante mine, quanti talenti seppelliamo. Quanta vita sprechiamo in un paese lontano, lontano da Dio. Magari non sarà tutta la parte, ma ogni minuto, ogni ora della nostra giornata che passiamo lontano da Dio è sprecata. Allora, togliamo la parabola, qui il figlio quindi sperpera dissolutamente e comincia a trovarsi nel bisogno, no? Scusate, disperpera, poi per di più arriva una carestia, no? Anche questa è la carestia, che è una carestia evidentemente mandata da Dio, no? Perché Dio nella sua saggezza e provvidenza a volte manda delle carestie nella nostra vita. Magari non ci porta alla fame vera e propria, però possono essere momenti di crisi, di debolezza, una malattia, un lutto, un fallimento a scuola o al lavoro, una delusione d'amore. Metteteci tutto quello che vi viene in mente. A volte queste cose, fra l'altro, succedono tutte assieme o una dopo l'altra, no, in rapida successione. Sono delle sveglie divine, sono delle urla che il Signore... È il modo che il Signore ha scelto per urlarci che qualcosa non va. Perché noi, fratelli, siamo molto poco attenti a quello che il Signore dice. Noi siamo immersi in un rumore di fondo, no, che continuo, e non riusciamo ad ascoltare sempre la voce del Signore, forse l'ascoltiamo sempre molto raramente, siamo confusi da tante altre cose, siamo attratti dal mondo. Allora il Signore a volte deve urlare, deve alzare la voce, lo fa anche attraverso le carestie, appunto. Sono dei modi in cui il Signore ci dice: torna a me con tutto il cuore. Come reagisce il giovane? Davanti alla carestia non torna subito al padre, è ancora forse troppo orgoglioso, no? Non vuole ammettere di aver fallito, di aver sbagliato tutto. Cerca di rialzarsi da solo, ma nel farlo scende ancora più in basso, va a pascolare i maiali, una cosa forse noi non riusciamo neanche a capire quanto abominevole fosse questa cosa qui per degli ebrei, no? Il maiale per gli ebrei era un animale impuro, chi si occupava di maiali lo era altrettanto. C'era un detto rabbinico che dice: maledetto l'uomo che si mette a pascolare i porci, maledetto. Il giovane si mette sotto maledizione praticamente, raggiunge la massima condizione di degrado possibile e raggiunge quindi questa povertà, è nella fame più nera finalmente, cioè, no, prima ancora. Non torna ancora al padre, cerca di sfamarsi coi baccelli. I baccelli credo che siano simili alle carrube, no? Roba sicuramente non appetitosa, anche probabilmente molto dura da mangiare, ma non riesce ad avere neanche quelli, neanche i baccelli riesce ad avere. Questa dei baccelli è un'immagine meravigliosa che rappresenta quello che il mondo ci offre, quello che il mondo vuole offrirci. Tutte quelle vanità che noi andiamo a rincorrere continuamente, la gratificazione, il divertimento, può essere il sesso, i soldi, il successo, l'adulazione, no? Tutte quelle cose, i beni materiali, la ricchezza, metteteci tutto. Sono tutte quelle cose lì che il mondo ci offre, che non riusciamo neanche mai a raggiungere, o raggiungiamo solo parzialmente. E se li raggiungiamo scopriamo che sono solo baccelli, che non ci possono, che non è altro che cibo per maiali, non ci possono dare soddisfazione i baccelli. Perché nel mondo, lontano da Dio, non possiamo trovare vera soddisfazione. Solo Dio può sfamarci veramente. Alla fine il giovane rientra in sé, ci mette un po', ma alla fine la fame e la disperazione vincono l'orgoglio del ragazzo, che decide di tornare a casa dal padre. Si prepara anche una frase di scusa. Lui ha capito, no? Dice: io qui sono a morire di fame, da mio padre c'è abbondanza. Stessa cosa che possiamo dire, no? Nel mondo moriamo di fame, solo Dio c'è abbondanza, ci può sfamare. E quel ragazzo prepara una frase di scusa e dice: ho peccato contro il cielo e contro di te. Capisce di aver peccato e capisce anche di aver peccato guardate anche l'ordine della frase: ho peccato contro il cielo e contro di te. Non ho peccato contro di te e contro il cielo. È significativa anche l'ordine, perché ci dice che ogni peccato è un'offesa verso Dio prima ancora di essere un danno verso gli altri o verso noi stessi. E poi aggiunge: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Questa è la vera, santa convinzione di peccato, quella che ci porta a capire la nostra indegnità davanti a Dio e ci spinge a tornare a Lui. La convinzione di peccato da sola non è sufficiente. Potrebbe essere anche solo rimorso, solo rimpianto, ma senza tornare a Dio, come è successo per esempio a Giuda. L'esempio più clamoroso è quello di Giuda. Giuda, dopo il tradimento, invece di chiedere perdono a Dio, invece di andare al Golgota a prostrarsi davanti alla croce e a chiedere perdono a Gesù, cosa ha fatto? È andato prima dai sacerdoti, che non potevano dargli nessuna soluzione, nessuna cura, perché la religione non offre, non può fare niente. E poi si è impiccato, appunto, essendo troppo grande il rimorso. Aveva convinzione di peccato, aveva il rimorso, ma non è andato, non è tornato al padre. Cosa che invece il ragazzo fa? La vera convinzione di peccato porta a una confessione pubblica dei peccati, come appunto farà il ragazzo davanti al padre, e poi porta a tornare al padre. Quindi è stata una vera, sana convinzione di peccato, è stata una vera conversione quella del ragazzo. Egli si alza e torna da suo padre. Cosa fa il padre? Questa è l'immagine che abbiamo tutti in mente, no? Immagino, quando pensiamo alla parabola del figlio prodigo. Questo signore, evidentemente, anche di una certa età, dignitoso, ricco, perché aveva tanti beni, non sta seduto in poltrona ad aspettare che il figlio gli venga incontro, gli chieda scusa, gli si prosti, gli chieda umilmente scusa. Non gli rinfaccia niente, non lo rimprovera, non gli dà una punizione. Cosa fa? Corre. È stato detto tanto su questo gesto del correre incontro, appunto una cosa inconcepibile per un uomo di quella posizione. Gli corre incontro, gli getta il collo e lo bacia. Il figlio gli dice appunto: peccato contro il cielo, contro di te, la frase che si era preparata. Il padre non rinfaccia niente, non lo sgrida, reagisce in una maniera sorprendente. Portate qui la veste più bella e rivestitelo. Portate fuori il vitello ingrassato, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. È bellissima, no? L'immagine di questo padre che corre. Noi cantiamo, c'è quel canto bellissimo, cantiamo: correrò da te. Ma in realtà è il padre che corre da noi, no? È il padre che... A noi basta che facciamo un piccolo passo verso di lui e al resto ci pensa lui. Ed è straordinaria, ci dà l'idea della grazia, no? Che l'offeso, il Dio tre volte santo che corre incontro all'offensore, a colui che l'ho insultato. Se non ci parla di grazia questa parabola, se non capiamo la grazia attraverso questa parabola, faremo fatica veramente a capirla. Cosa fa il padre? Ordina ai servi: rivestitelo con la veste più bella. Qui è facile trovare un paragone, no? Questa veste è il simbolo della veste di giustizia che i credenti ottengono per grazia attraverso la fede al momento della conversione. Noi non possiamo presentarci davanti al padre con la nostra veste sporca, dei nostri peccati, sporca per una vita piena di egoismo, di egocentrismo, di orgoglio, eccetera. Per avere la vita eterna abbiamo bisogno di una veste pulita, bianca. Ed è quello che ci provvede Dio. Noi non c'è modo di comprarla, né di costruirla. Possiamo essere i sarti migliori del mondo, ma non c'è modo di comprarla o di costruirla, questa veste qui. Non ci sono riti, non ci sono sacramenti, non ci sono buone opere che possano costruire questa, tessere questa veste. Ce la procura Dio, è Dio che ci provvede questa veste, che è lavata attraverso il sangue dell'agnello. Dio, quindi, il padre, quindi, dà la veste più bella, ordina ai servi di rivestirlo con la veste più bella e ordina anche di ammazzare il vitello ingrassato. Il vitello grasso era tenuto da parte per i momenti speciali come questo. Dio vuole fare festa, no? Questa è un'immagine meravigliosa, no? Della festa che c'è in cielo per ogni conversione. Ed è anche, ci insegna anche che Dio vuole darci felicità. Cioè la vita con Dio è una vita di felicità. Non parliamo solo della vita eterna, ma Dio vuole che noi siamo felici. La concezione religiosa, il pensiero religioso spesso è che Dio ci vuole togliere qualcosa, vuole privarci di qualcosa, gode quasi se soffriamo, vuole la nostra sofferenza, ma è un concetto completamente sbagliato. Dio ci vuole felici. L'errore è che pensiamo che ci possa essere felicità senza santità, felicità senza comunione con Dio, felicità senza essere alla sua presenza. Questo ovviamente non vuol dire che nella vita dei credenti, la vita dei credenti sia tutta rosa e fiori, che non ci siano momenti di difficoltà, momenti di dolore, prove anche dure, anche molto dure. Ma abbiamo la promessa da Dio, mentre Dio non ci, appunto, Dio non ci promette mai, mai, che non ci saranno problemi, non ci saranno malattie, non ci saranno lutti nella nostra vita, non ci sarà indigenza, non ci sarà povertà. Dio non ce lo promette mai. Questo. Dio ci promette che ci provvede quello di cui abbiamo bisogno e Dio ci promette che in sua presenza siamo felici. Queste sono le promesse di Dio. Saremo felici malgrado le circostanze. Allora, ovviamente la gioia del padre è dovuta al fatto che questo figlio era morto per il padre, perché non avevano più rapporti, ma era morto anche spiritualmente, era morto dentro, era morto spiritualmente, come ogni peccatore non convertito. E anche coi fratelli e sorelle, io vorrei che non ci dimenticassimo mai che eravamo morti, e che siamo tornati in vita. Non dimentichiamocelo. Non dimentichiamoci, perché se iniziamo a dimenticarci queste cose basilari, è facile dimenticarsi perché le diamo per scontate, ma se diamo per scontate che eravamo morti e che Dio ci ha portato in vita, veramente iniziamo a scivolare verso la religiosità o verso l'apatia. Non smettiamo di sorprenderci davanti al miracolo della nuova nascita. Eravamo morti e siamo tornati in vita, eravamo perduti e siamo stati ritrovati. E non dimentichiamoci che siamo circondati, ognuno di noi è circondato da decine, centinaia di morti spirituali, ed è nostro dovere indicargli la via che porta al Padre. E mi avvio alla conclusione parlando dell'altro protagonista, del terzo protagonista della parabola, e cioè il figlio maggiore, no? E che era nei campi, era a fare il suo dovere, sente la musica da lontano, interroga un servo, e gli domanda che cosa succedesse. E dice: tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Egli si adira, no? È arrabbiato col padre. Non capisce la gioia del padre, non condivide il suo amore, non comprende la gioia del padre, scusate, non condivide, ma non la comprende neanche, anzi gli sembra proprio tutto profondamente ingiusto. E quando si rivolge al fratello, non come mio fratello, ma come questo tuo figlio, no? Dov'è? Adesso non lo trovo, vabbè. Dice: questo tuo figlio, versetto 30, ma quando è venuto questo tuo figlio, come dice, io non ci voglio più avere niente a che fare con questo tuo figlio, non è mio fratello. Guardate che, ripeto, sta parlando a farisei e scribi principalmente Gesù. I farisei e scribi non consideravano fratelli i pubblicani, i peccatori, no? Si tenevano a disparte, si consideravano separati. Così come il fratello maggiore che dice: non ho mai trasgredito un tuo comando, sono anni che ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. I farisei e gli scribi pensavano la stessa cosa, erano convinti della propria giustizia, o comunque ricercavano la propria giustizia per piacere a Dio. Io prego, fratelli, veniamo a noi. Io prego che il Signore ci preservi da questo, chiamiamolo, spirito da fratello maggiore. Perché fratelli maggiore, perché possiamo comportarci anche noi da fratelli maggiori. Sapete quando lo facciamo? Lo facciamo quando guardiamo dall'alto in basso gli altri fratelli. Quando non gioiamo per una conversione o per un successo, chiamiamolo così, un successo spirituale degli altri. Quando frequentiamo la casa del Padre, cioè la Chiesa, ma non conosciamo Dio. E non condividiamo il suo amore, non condividiamo la sua empatia, non condividiamo la sua passione per i perduti, non condividiamo la sua gioia per una conversione. Oppure quando viviamo da servi mercenari, come faceva il fratello maggiore, no? Sì, lo servivo per avere qualcosa in cambio. Quello è un mercenario. Il Signore vuole che noi lo serviamo per amore, no? Noi è vero che siamo suoi servi. Paolo si chiama, lo dicevamo anche prima. Paolo si definisce servo, schiavo di Cristo, ma lo fa per amore, non per spirito mercenario. Siamo fratelli maggiori quando pensiamo di meritare i doni del Padre. O quando non ci sentiamo apprezzati a sufficienza dagli altri. O quando non capiamo che abbiamo tutto in Dio. Il Padre della parabola dice al fratello: ogni cosa mia è tua. Ogni cosa mia è tua. Quanto noi, il fratello maggiore, non capiva che aveva tutto quello che aveva il Padre. Dice: tu non mi hai mai dato neanche un capretto per far festa con gli amici. Ma dice: ogni cosa mia è tua. Ancora, possiamo essere fratelli maggiori quando serviamo Dio, ma in realtà stiamo servendo noi stessi. E io vi sto parlando da una posizione in cui è facilissimo servire noi stessi. È facilissimo salire qui, salire lì, o fare tanti altri servizi, non con lo spirito di servizio nei confronti del Signore, ma perché vogliamo fare i fratelli maggiori. Quindi veramente che il Signore ci allontani, proprio allontani da noi ogni spirito da fratello maggiore. Davanti a questo atteggiamento al maggiore, concludo, il padre cosa fa? No? Come reagisce? Anche qui in una maniera meravigliosa. Lo prega di entrare, non gli dice: fatti suoi, non vuole entrare. Noi godiamoci la festa col fratello che è tornato. Lasciamolo, mi viene un'espressione sarda, ma non credo che non la capirebbe nessuno. Lasciamo che sfreddi la sua ira. E poi vedrai che poi magari più tardi vedrai che viene. No, non dice così. Corre, esce fuori, lo prega di entrare. Un altro atto di compassione enorme da parte del padre. Un invito alla riconciliazione. Un invito alla conversione. Lui ascolta le rimostranze del maggiore e poi conclude appunto con una frase che esprime il desiderio di Dio che tutti siano salvati e che mostra quanto in cielo ci sia gioia anche per una singola conversione. Tuo fratello è tornato in vita, bisognava far festa. Io spero e prego che qua dentro, chi ci ascolta da casa, ci sentiamo tutti come il figlio minore, no? Quello che ha toccato il fondo ed è tornato dal Padre Celeste. Ma è alto anche per noi il rischio di tornare a fare come appunto il figlio minore, il figlio prodigo all'inizio della parabola, quindi cercare soddisfazione nel mondo che ci può offrire solo baccelli, o ricercare i doni, volere da Dio i doni e non la presenza del donatore nella nostra vita. Oppure appunto sperperare i doni, i talenti, le capacità, le energie, il tempo, i soldi che il Signore ci ha dato, utilizzandoli come noi pensiamo sia meglio fare invece di chiedere a Lui la saggezza e utilizzarli a sua gloria e nostra edificazione. Non sprechiamo, fratelli, la nostra vita lontano dal Signore. E non aspettiamo per tornare con tutto il cuore al Padre Celeste, non aspettiamo la carestia. Non aspettiamo di finire tra i maiali. Lui ci ama talmente tanto che magari la carestia ce la manda se pensa che quello possa servire per farci tornare al Padre. Ma noi non aspettiamo la carestia, smettiamola di cercare i baccelli che il mondo ci offre. E per quanto ci sentiamo indegni di Lui, proprio come il figlio o il prodigo, andiamo o torniamo da Lui, sapendo che Lui è pronto a correre verso di noi, a fare festa, anche se questa fosse la millesima volta che lo fa. Basta un solo passo, il resto lo fa Lui. Amen.